E buonasera, ben ritrovati a Una Poltrona per Due. Buonasera Adamo, ciao.
Ciao Ernesto.
Ben ritrovato e buonasera a un vecchio amico della nostra trasmissione, perché ormai è già la terza volta che viene qui ai nostri microfoni, Luca Caserta. Ciao Luca.
Ciao buonasera. Luca. Buonasera, ciao, ciao, ciao.
Buonasera.
Il allora, compagno di malefatte.
Esatto.
Compagno di merenda.
Stasera ci si sbizzarrisce perché con Luca, insomma, un caro amico, conosciamo vita, morte e miracoli, tu conosci probabilmente anche molto di più.
No.
Quindi lascerò soprattutto te l'onore di parlare con Luca.
Se ne lava subito le mani, onesto, così è fatto.
No, è perché è un piacere ascoltarti nel momento in cui, insomma, tu effettivamente, perché ricordiamolo, partiamo subito col botto, dai adesso. No. Adamo è coautore proprio insieme a Luca Caserta di un...
Cosceneggiatore,
sempre a fare il precisino. Di un cortometraggio che sta ottenendo davvero tanto, tanto successo, non solo in Italia, ma in giro per il mondo.
Sì, L'altra faccia della luna, capitolo conclusivo della trilogia del doppio, che comprende anche Dentro lo specchio e Dal profondo. Che abbiamo girato nell'estate del 2014 in Vaio Borago, nel bosco, tra fango, pioggia,
insetti,
licantropi.
Di tutto,
anche siamo stati aggrediti dai licantropi.
Sì. Cioè, e lumachine.
Da i pipistrelli?
Licantropi, cioè, Ernesto, sono i lupi mannari.
Lo so, ma confondi con i vampiri.
No, infatti, però dicevo, che cosa state dicendo? Cioè, sul serio? C'erano davvero i
dubbi.
Quindi andate tutti al Vaio Borago a farvi.
Che poi... ci ha morso. Infatti, noi adesso, tutte le notti di luna piena, diventiamo lupi mannari.
Tipo un paio di giorni fa. Forse non dovevamo dirlo, però.
No,
vabbè, ormai.
Ma noi siamo dei lupi mannari buoni.
Sì,
siamo dei lupi mannari veronesi a Verona.
Più dediti all'alcol che alle altre. No, adesso parlando seriamente.
Sono state delle giornate che ricordo con eccezionale gioia ed affetto. Anche
immagino
perché
che...
è stata la mia prima volta su un set cinematografico.
Com'è? Sì. Adesso poi dopo, scusate, adesso faccio io quello. Com'è scrivere a quattro mani? Perché non deve essere facile come tipo di esperienza, no?
Ma in realtà ci siamo incastrati bene, nel senso che l'abbiamo. Prima, allora, tutto era nato dopo una visione notturna di un film che mi aveva proposto Adamo, che era Dog Soldiers.
Sì.
E poi io sono andato a casa, ho dormito e la mattina dopo l'ho chiamato dicendo: senti, mi sarebbe venuta un'idea per un cortometraggio a tema, non so se lo diciamo, licantropia,
si può dire, a tema licantropia.
E da girare magari così cos'ha, e da lì è iniziato il tutto. Poi abbiamo parlato della sceneggiatura, Adamo conosceva molto bene quei luoghi e fatalità c'erano le location che avevo anche immaginato, e dopodiché insieme abbiamo
sviluppato
la sceneggiatura, che è venuta.
Ma adesso, giusto per capire il metodo di lavoro, perché è interessante, penso anche per chi ci sta ascoltando, uno di voi due proponeva all'altro quella scena, l'altro la provava.
Il creatore del cortometraggio è Luca Caserta, e non ci sono dubbi al proposito. Lui aveva una outline sulla quale poi abbiamo lavorato insieme.
Abbiamo iniziato a scrivere.
Ma fortunatamente direi che noi andiamo d'accordo.
Sì.
Non c'è stato da
lavorare a voce e poi scriveva.
Come lavorare con Dagradi? Toglimi questa curiosità, perché io ci lavoro in radio e
non mi sopporta più.
Ormai penso che se arriverà la fine della stagione sarà un miracolo. Nel tuo caso, invece.
Beh, è molto stimolante.
Hai capito?
Lo sapevo.
Bravo, no, Adamo.
No, è molto stimolante dal punto di vista creativo e anche intellettuale.
Grazie. Anche perché Adamo ha una cultura cinematografica davvero vastissima.
Sì,
e quindi, insomma, penso
e
che
devo
possa...
dire anche musicale.
Lo so, infatti, è sempre difficile accontentarlo musicalmente.
E letterario anche.
Vabbè, adesso lo diamo.
Così sembro un intellettuale, invece sono un cretino.
Però noi ti vogliamo bene.
Però
dai.
a me piace l'idea di portare il caos. Cosa che Ernesto subisce settimanalmente,
decisamente.
Nel senso che non si sa mai se ci sarò, che cosa farò, che cosa dirò,
dove andremo.
Sono spesso totalmente disinformato, ma a volte dal caos
nasce una stella.
Nascono delle idee, insomma, degli spunti.
Ecco, una cosa che quando tu hai concepito la trilogia, perché immagino che fin dall'inizio è stata nella tua testa una trilogia, no?
In realtà no.
Ecco, vedi.
Dunque, Dentro lo specchio, che è il primo film della trilogia, è stato poi il mio, chiamiamola mia tesi, il mio saggio di diploma all'Accademia di Cinecittà a Roma. E prima facevo teatro e avevo sviluppato su una serie di spettacoli, tre per la precisione, due in particolar modo, il tema del doppio, di ciò che si nasconde dietro quello che vediamo, i mostri che si possono nascondere nell'animo delle persone, anche delle più insospettabili, e avevo scritto in particolar modo, allora, Otello Altre Verità nel 2008, L'Appuntamento, che era più o meno il suo seguito, nel 2009. Poi ho frequentato l'Accademia Cinecittà e a quel punto ho scritto la sceneggiatura di Dentro lo specchio, come naturale evoluzione, insomma, di questa ricerca che avevo sviluppato nel corso degli anni, anche se avevo un docente di regia che era convinto che io dovessi realizzare una commedia. Infatti nel corso dell'Accademia dell'ultimo anno avevo scritto questa sceneggiatura con tre ladri pasticcioni che cercavano di mettere in segno un colpo formidabile e poi facevano solo pasticci. Però, giunti al dunque, diciamo che questa materia che avevo sviluppato negli anni precedenti è riemersa ed è nato Dentro lo specchio, che ho sviluppato a partire da un personaggio dell'Appuntamento, che era, l'Appuntamento si sviluppava su otto monologhi. In uno di questi monologhi c'era Milena, ispirata a un fatto di cronaca, e da lì ho ricavato il cortometraggio Dentro lo specchio. Poi mi è sempre piaciuto...
Cortometraggio in cui recita anche tua moglie.
Elisa Bertato, sì. Esatto, cortometraggio che è stato al Festival di Cannes, come anche Dal Profondo, che è il seguito. In realtà non è il seguito Dal Profondo, però diciamo il concetto di trilogia mi aveva sempre affascinato. Siamo cresciuti anche in un'epoca negli anni 80 in cui le trilogie
erano all'ordine del giorno.
E quindi Dentro lo specchio è seguito Dal Profondo, dove in realtà c'è anche lì lo zampino di Adamo, perché io cercavo una storia da sviluppare sempre legata al tema del doppio, e lui mi ha detto prova a guardare I ratti nei muri di Lovecraft, autore che già conoscevo e amavo, però Adamo ha stimolato e quindi dai ratti nei muri più La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe più un film che si chiama The Haunting di Robert Wise del 63,
che poi bellissimo. È stato purtroppo rifatto qualche mamma mia.
Stendiamo un velo pietoso,
esatto, da Jean de Bond,
esatto.
E da lì è nato Dal Profondo, in cui ho continuato a sviluppare questa tematica con protagonista Davide Bardi e coprotagonista Elisa Bertato, sempre. E cortometraggio anche questo presentato a vari festival, a Cannes, è stato acquistato da un distributore americano, la IndiePix Films, che lo distribuisce tuttora negli Stati Uniti e worldwide.
Perdonami, piccolo inciso qui, l'abbiamo proiettato anche in occasione di quella specie di puntata zero che abbiamo fatto proprio da Una poltrona per due, quell'incontro di settembre, quando avevamo riunito qui nel nostro giardino interno gran parte, non tutti purtroppo, ma gran parte degli attori, fra virgolette, cinematografici, soprattutto gente che si occupa di rassegne, festival, qui a Verona, e per chiudere quella bella serata avevamo appunto proiettato il tuo film, ed era stata una gran bella sorpresa. Molta gente magari ha avuto l'occasione in quell'occasione, scusate il gioco di parole, di vederlo per la prima volta, ed erano stati solo commenti positivi.
Anche perché girato
con una qualità proprio
cinema,
proprio perché uno, sai, molta gente si aspetta il cortometraggio. Magari, sai, Verona, uno pensa, ma no, qui stiamo parlando di altissima qualità.
Quando c'è di mezzo Luca,
non ce n'è per nessuno.
Tutti i sospetti di provincialismo vengono fugati.
Ricordiamo a questo punto anche il direttore della fotografia Davide Manca,
che sicuramente ha il suo peso. Certo.
Pensa, Ernesto, che per un breve periodo sembrò che dovessimo girarlo nella casa dei miei nonni, bisnonni, nell'Oltrepò Pavese. E ricordo sempre con grande piacere una gita che facemmo insieme a Luca e Elisa, figlio di Luca Riccardo, proprio per vedere la casa, che poi purtroppo fu venduta prima che si aprissero le riprese.
Ma poteva essere papabile per quel tipo
di...
Si adattava.
Sì. Anzi, io avevo visto la casa e avevo scritto poi la sceneggiatura
ispirato anche a quel tipo.
Quindi poi ho dovuto cercare un'altra villa che si adattasse e l'abbiamo trovata a Romagnano, provincia di Grezzana, Villa Pellegrini. In una parte non utilizzata della villa abbiamo girato il cortometraggio.
È stata una ricerca difficile in quel caso?
Ma sì, non era, allora avevo in mente determinate location, non è stato facile trovarla e ci sono arrivato cercando, insomma, visitando vari luoghi e alla fine ho trovato questo qui che aveva tutti quelli richiesti, tra cui anche una cantina piuttosto catabatica, diciamo, piuttosto...
che ha un ruolo importante
nel cortometraggio.
In questo terzo e ultimo capitolo della trilogia c'è anche in questo caso tua moglie?
No, c'è un allora
un solo protagonista maschile.
Parlavamo della scintilla nata con Adamo, Dog sì. Soldiers, poi mi affascinava, volevo continuare e concludere il tema
del doppio,
come tutte le cose devono giungere alla conclusione.
Certo.
Il tema del doppio e quindi ho seguito quella linea e poi avevo visto anche un altro film che mi aveva particolarmente colpito, che era All Is Lost, Tutto è Perduto, con Robert Redford, del 2013, in cui Robert Redford si trova da solo su uno yacht alla deriva e deve affrontare praticamente la situazione e se stesso in mezzo al nulla. E questa idea di un uomo che deve affrontare da solo, disperso nel nulla, la situazione mi aveva particolarmente affascinato e ho cercato di ritrasmetterla e riportarla anche in L'altra faccia della luna. Il protagonista è Francesco La Ruffa, unico protagonista, e oltre ovviamente il bosco del Vaio Borago
che ha un ruolo anche in questo caso.
Sì, direi che la natura di buon grado è un attore
preponderante.
Sì.
È stata un'esperienza questa di chiudere questa trilogia che alla fine ti ha dato molte soddisfazioni, no?
Sì, allora, intanto è stata un'esperienza liberatoria perché mi sono liberato di determinate tematiche che tra l'altro sono anche abbastanza pesanti da affrontare da un punto di vista
psicologico,
emotivo, eccetera, e anche perché ci sono varie componenti psicoanalitiche all'interno di tutta la trilogia messe sotto forma di metafora, utilizzando il genere come metafora e inserendo simboli nelle inquadrature, quindi è stata una cosa un po' liberatoria e questa cosa l'ho sottolineata anche nel manifesto del film, che a differenza di Dal Profondo, che mostra una discesa nell'oscurità, L'altra faccia della luna mostra un'uscita verso la luce.
Quindi anche qualcosa di positivo rispetto magari ai capitoli precedenti, no? Non l'ho visto, quindi non so se si possa interpretare in questo modo.
La tematica è sempre quella di ciò.
Si potrebbe parlare di una liberazione dell'animale che è in noi, dell'anima istintiva.
E le soddisfazioni stanno iniziando ad arrivare. È stato in concorso ai Davide Donatello, presentato a Berlino, semifinalista a Los Angeles Cinefest di Los Angeles, semifinalista all'Hollywood Screening Film Festival e vincitore della menzione d'onore al Canada Awards International Film Festival in Canada.
Grandissimo.
Quindi diciamo
successo.
Che siamo contenti del percorso che stanno facendo. Sì, sì.
Come funziona in questi casi? Voi mandate il vostro cortometraggio, viene selezionato penso da una prima scrematura e poi dopo prosegue nel suo percorso anche un po' da solo, diciamo, come se un figlio viene lanciato.
Sì, esatto. Sì, sì.
E in questo caso viene, ad esempio nel caso della menzione d'onore, venite contattati,
sì,
e
esatto.
Insomma, voi in questo caso non siete riusciti ad andare a Canada, però insomma vi hanno fatto recapitare messaggio.
Sì.
Penso sia stata una bellissima soddisfazione.
Sicuramente. E ricordiamo, mi piace ricordare l'impegno fisico eccezionale di tutta la troupe e in particolare di
In quanti giorni?
Francesco La Ruffa, sì.
Quanti giorni avete girato?
Dovevano essere 3 giorni e poi c'è stata una pioggia la prima giornata, il pomeriggio della prima giornata, che ha dimezzato quindi il tempo a disposizione. L'abbiamo girato in 2 giorni e mezzo, ho dovuto rivedere il piano di lavorazione, quindi adattare alcune scene, inquadrature. Però alla fine penso che ne abbia anche guadagnato, perché magari anche cedere nelle inquadrature si rischia di diventare anche un po' troppo didascalici. Magari.
Volte però bisogna fare di necessità virtù.
Sì,
magari...
quello assolutamente.
Pensa che Francesco recita per quasi metà del cortometraggio completamente nudo e di conseguenza è stato completamente nudo per ore, prima in una delle grandi cave che ci sono sopra alla frazione di Avesa, dove insomma c'è un'umidità notevole e dove doveva, non dico strisciare,
sì, sì.
tra i sassi, E poi gli abbiamo fatto fare anche un bagno,
un bagnetto, sì,
in uno degli invasi alluvionali che ci sono nel, sì, Vaio Borago. Sì, sì. L'acqua, la temperatura dell'acqua, nonostante fosse estate, era
glaciale,
montana.
Uh-huh. Oltre a camminare praticamente scalzo su sassi acuminati, avevamo messo delle protezioni, insomma, però
sì, sì, abbiamo fatto tutto il possibile, tutto naturalmente,
del piede, però insomma una prova d'attore, sì, 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 che ha trasceso,
sì, 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 è stato, ma adesso veramente impegnativo, cioè, sì. Francesco è stato di una professionalità
che
mi ha colpito.
Senti, a questo punto chiedo a te come è stato lavorare con Luca in quell'occasione.
Ma è stato splendido, è stato splendido. Cioè, io se potessi prolungherei quei tre giorni all'infinito, farei diventare tutto l'anno, tutti gli anni.
Ma scusa, potrebbero nascere nuove collaborazioni in futuro. Adesso lo spero, noi lanciamo, sì, un adesso, appello da Radio Popolare
come tu
Verona,
sai,
Adamo
io,
e Luca
io,
ancora
io
insieme.
Io sono il fantasma di Adamo da Gradi.
Sì,
non sono
so,
Adamo
lo
da
so.
Gradi, sono ex critico cinematografico ed ex Adamo da Gradi.
Ma noi stiamo per il tuo ritorno in grande stile.
Compatibilmente con la mia vita molto impegnativa di questi mesi, sicuramente domani tornerei.
Tu butta sempre giù tante idee che poi Luca prima o poi tirerà fuori il meglio.
Devo dire che tra l'altro la sua presenza è stata preziosa, perché lui ha fatto anche da aiuto regia e ha fatto in modo che tutto si incastrasse come un orologio, perché comunque, per quanto, come anche in Accademia avevano insegnato, ci hanno insegnato innanzitutto ad affrontare le variabili, prima cosa, però ci hanno insegnato che il cinema è anche una forma di scienza nella preparazione del film, certo, quindi tutto deve essere previsto, ovviamente per fronteggiare il caos, perché il caos è dietro l'angolo, e lì, diciamo, eravamo nelle mani della natura, anche perché... Sì. La questione della pioggia, io avevo controllato il meteo, ricontrollato eccetera, e doveva esserci bellissimo,
e invece
ovviamente no, invece
è stato
ci ha
una
smentito.
Delle estati più piovose della storia,
quindi
veronese.
In corsa abbiamo modificato piano di lavorazione, piano di ripresa eccetera, e insomma, però tutto dopo è andato per il verso giusto.
Pensa anche che tutto è stato girato volontariamente solo con luce naturale.
Sì, sì, sì.
Questo significa,
alla Kubrick quasi.
Questo significa pianificare gli orari e le angolazioni delle riprese e avere ovviamente madre natura e il tempo che ti lavorano contro, perché
certo,
devi prendere il momento,
sì,
giusto.
Sì. Infatti volevo che ci fosse solo utilizzare solo la luce del sole senza alcun tipo di ausilio elettronico, diciamo fari, riflettori. E per questo appunto la questione del meteo è stata abbastanza preponderante, certo, nel senso che non essendoci la luce che avevo calcolato, c'erano molte nuvole, questo ha anche prolungato le riprese, perché tra un'inquadratura e l'altra si doveva aspettare che la luce tornasse simile per avere conformità, certo, tra un'inquadratura
altrimenti
e l'altra,
uno...
tra campo e controcampo, diciamo, o comunque campo totale, queste cose qui tecniche.
E tutta la troupe, che poi andremo a ricordare persona, sì, per persona, essendo i luoghi raggiungibili solo ed esclusivamente a piedi, con le scarpe da trekking, si è portata tutto sulle spalle,
sì, sì, sì,
all'andata e al ritorno.
Sì.
E non essendo presente una fonte di energia elettrica a portata, ovviamente se c'era bisogno di ricaricare qualcosa bisognava andare via a piedi e raggiungerla.
Ma dove avete alloggiato in quei giorni di riprese?
Nel
in
bosco.
Zona? Voi che eravate due licantropi lo posso capire, ma tutti gli altri?
Intendo.
Ah, ok.
No.
Cioè vi siete parlati
No, stiamo ma comunque... parlando di Verona, sì, comunque sono
cioè,
posti
a casa,
accessibili con una mezz'ora di cammino.
È una location fantastica, però alle porte di Verona, quindi...
Sì, 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 sì.
Ok. No, ma mi chiedevo
arrivavamo
trasporto...
alla mattina prestissimo e andavamo via
appena
al tramonto,
certo,
praticamente.
Sì, sì, sì.
Ho capito. Ci ascoltiamo un brano, che dite?
Sì.
Primo brano della selezione... accuratamente selezionata, scusate il gioco di parole anche in questo caso, da Luca Caserta. Questa sera partiamo direttamente con un grande classico,
okay? Rebel Rebel. We'll be right back.
Allora, fuori onda, il buon Luca Caserta ci diceva che il motivo per cui ho scelto questa canzone è...
che mi sento ribelle da sempre.
Ecco.
Ma è vero, Luca è un punk.
È un punk inside, anche se ascolta Bruce Springsteen. Noi sappiamo bene, infatti ha apprezzato grande, particolarmente la nostra
sigla.
È
un grande springsteeniano, però ha un animo punk.
Punk,
un po' punk,
ne sono convinto.
Quindi apprezzi anche i Police di prima?
Sì, prima... beh, i Clash
ovviamente.
Modo London Calling,
quello è un grande classico. Ho capito. Senti, la curiosità che ti chiedo ogni anno che vieni qui è come è stato lavorare con tua moglie, perché insomma deve essere un'esperienza con pregi e difetti, immagino, no?
Ma allora
ovviamente mi auguro che anche i nostri radioascoltatori si siano dimenticati la risposta come ho fatto io, visto che ti sto facendo probabilmente la seconda volta.
No,
questa
dunque, Elisa Bertato, mia moglie, è attrice, e avevamo già lavorato a teatro insieme nei miei spettacoli, e poi la cosa si è trasferita anche nel cinema. Lei è protagonista di Dentro lo specchio e coprotagonista di Dal profondo, e ovviamente quando si lavora con un certo grado di parentela subentrano magari anche delle dinamiche personali che però sinceramente cerco e cerchiamo sempre di tenere separate.
Se c'è da cazziarla, perdonami il termine, la cazzi senza problemi?
Sì.
Anche se magari non fa parte del tuo stile, non lo so.
Ma dipende dalle situazioni, cioè cerco comunque che ci sia un rapporto professionale come c'è con gli altri attori, certo, con gli altri membri della troupe. Poi ovvio che magari il lavoro te lo porti a casa, perché magari con gli altri ti saluti e invece
prosegui la discussione
a cena, magari esatto. si continua a parlare di quello che è successo.
Senti, visto che abbiamo parlato a lungo del tuo,
però ecco, no, è stato ovviamente un'ottima esperienza, perché comunque è una attrice talentuosa. Io sono, sembrerò di parte ovviamente nel dirlo, però insomma
sei innamorato professionalmente, non solo di lei. Okay,
sì, diciamo,
possiamo
sì.
chiudere.
Sì.
Senti, vogliamo nominare tutti i membri della troupe dell'ultimo film, che appunto, come abbiamo ricordato prima, ti sta dando comunque tante soddisfazioni e che speriamo di poter vedere a Verona quanto prima.
Sì, prevederemo una premiere, e poi ci sarà un'anteprima a Milano il 25 marzo, verrà proiettata per la prima volta tutta la trilogia insieme, Dentro lo specchio, Dal profondo e L'altra faccia della luna,
che è un sabato, per cui insomma, se non ricordo male,
sì.
No? Quindi si potrebbe anche pensare di fare una gita a Milano, si va a vedere Palazzo Reale,
sì,
anche Tering,
certo,
tutti
certo,
a vedere
certo.
In che cinema?
No, è uno spazio, si chiama Spazio Albatros, a Milano, nella zona degli studi televisivi. Sotto ci sono degli studi televisivi e cinematografici, e sopra ci sono delle sale teatrali e per proiezione.
Quindi verranno proiettati i tre film uno dietro l'altro?
Per la prima volta, sì.
Beh.
Con discussione, dibattito, e il dibattito fa molto anni 70, però, ci sarà insomma l'incontro col pubblico, ecco, in cui parlerò della trilogia, del lavoro fatto. E,
che bello!
Sì. Ed è un'anteprima, perché poi seguirà la premiere vera e propria del film qui a Verona,
che ancora però non ha una data
decisa.
Beh, noi su Radio Popolare, anche sul nostro sito, lo ufficializzeremo, quindi sarà...
Ok, grazie. Ricordiamo allora i membri del... Allora, il cast, abbiamo detto Francesco La Ruffa, interprete unico e assoluto. Poi andiamo in ordine alfabetico, Giorgia Albi, straordinaria make-up artist, e si è occupata anche di alcuni effetti speciali artigianali, diciamo, sul corpo di La Ruffa,
che forse sono i veri effetti speciali, parliamoci chiaro, perché oggi con la tecnologia, con l'informatica, si riesce a fare veramente tutto. Però
sangue, polvere, sudore, esatto, ancora fatti alla vecchia maniera.
Il cuore del cinema artigianale, come dico sempre.
Bravo.
E poi c'è Elisa Bertato, che in questo caso ha coordinato la produzione, Davide Bertelè, assistente operatore, Adamo Dagradi, co-sceneggiatore e aiuto regista, Dunia Carcasole, che si è occupata anche lei di far combaciare tutto come runner.
Un saluto anche a Dunia, che speriamo ci stia ascoltando.
Martina Colli, segretaria di edizione. Lorenzo Tomio, compositore della colonna sonora originale, come anche per Dal profondo e La fabbrica
Splendida.
Della tela. Doug Kennedy, talentuosissimo artista di effetti speciali londinese.
parente di John Fitzgerald?
No. Gliel'ho chiesto anch'io, ma
siamo scemi uguali. Luca,
tra l'altro, ha lavorato su 28 giorni dopo.
Ah, ok.
Uno dei film più horror più belli del XX secolo.
E poi chi si è occupato appunto di effetti speciali in post produzione, aggiunti alle inquadrature, alle riprese, ha fatto un lavoro egregio. Tommaso Ferrari, che grande è amico. Fonico.
Eroico, noi abbiamo tirato in trappola, abbiamo detto vieni Tommaso che tanto è nel Vaio Borago
c'è un silenzio,
c'è
di,
un
tomba.
Silenzio di tomba, motoseghe dei contadini,
aerei,
sì, un corridoio aereo all'improvviso sopra il Vaio Borago, poveretto.
È impazzito.
Devo dire tra l'altro che poi lui abbiamo dovuto, per questa ragione che diceva Adamo, fare alcune cose in post-produzione, sostituirlo o comunque pulire l'audio. In più, nella scena finale, che è notturna, il buon Tommaso si è recato da solo, di notte, sulle torricelle con il microfono,
nel buio
più totale, ma non una volta, più di una, per trovare la giusta atmosfera sonora di cui avevamo parlato.
Vedi, a proposito dell'artigianalità, no?
Esatto. E poi arriviamo a Davide Saggioro, che si è occupato del mix finale dell'audio, con la sua Wise Mastering. Andabo, che è la casa di post-produzione di Doug Kennedy, e poi ricordiamo Nuove Officine Cinematografiche, che è la casa di produzione che si è occupata del tutto.
A proposito, come procede con questo progetto che è un po' il tuo figlio, no? Possiamo dirlo senza tema di smentita.
Nuove Officine Cinematografiche procede bene, appunto adesso si è conclusa la trilogia del doppio, mi dedicherò anche ad altre tematiche, appunto che non siano di genere horror, ma anche quando facevo teatro mi sono occupato di vari temi e generi. Oltre, vabbè, abbiamo già realizzato La Fabbrica della Tela sul pittore Simone Butturini. Un film sulla nascita di un'opera d'arte. Ho due nuovi documentari già girati da montare, uno su Petro Cischenko, un ex dirigente della Commodore Computer, che ho intervistato, e un altro invece Marisca su una partigiana vivente, ha 92 anni attualmente, che ha combattuto sull'altopiano del Cansiglio in zona di Asiago, Fregona.
Una donna con le palle, mi sa, sì, questa sensazione.
Sì. Ah, sì. E l'ho intervistata e mi sono recato. Il progetto è nato insieme a Giancarlo Beltrame e mi sono recato con lui sui luoghi in cui lei ha combattuto, dove tuttora vive, e quindi ho girato paesaggi e anche alcune scene con lei, insomma, nel piccolo abitato da cui è originaria.
Quanto viene? Quanto ti arricchiscono questo tipo di incontri? Perché poi in fondo è un servizio che tu fai allo spettatore che vede i tuoi documentari, i tuoi film, però è anche un arricchimento, penso, personale enorme, no?
Beh, io sono una persona molto curiosa, quindi mi piace anche spaziare tra i generi e poi ci metto passione, impegno e sì, ovviamente ogni incontro è una forma di arricchimento personale, insomma. E oltre che ogni film girato è una crescita di esperienza come filmmaker e cineasta.
Ah, tu dovevi vedere Luca nel Vaio Borago, era innamorato di ogni scorcio, inseguiva gli animali, insetti, lumache, uccellini. Infatti io gli ho detto sei come Herzog, sei come Borman, no? Sei come Malik. E ovviamente poi nel montato finale ci sono queste immagini stupende di un ragno che sta tessendo la sua tela, di una lumaca che scorre su un sasso.
Si vede anche un po' la vena, anche
è entrato,
non solo,
nel
ma anche
paesaggio
documentaristica, no? Di Luca. C'è questo secondo filone che ti piace molto e
sì, mi piace. Resto molto affascinato anche dai dettagli, dai particolari. E quando vedo qualcosa che mi attira, magari anche nei momenti di pausa della troupe, prendo la macchina da presa e vado a riprenderla.
Senti, l'anno scorso ne avevamo già parlato della Fabbrica della Tela, però sì, anche quello ti ha dato parecchie soddisfazioni, no? Fra l'altro...
Sì, la Fabbrica della Tela è stato presentato a Vienna all'Istituto Italiano di Cultura Palazzo Sternberg, poi è stato in concorso a Roma Cinema Doc, al Miami Film Festival e oggetto di una serie di proiezioni e presentazioni in vari luoghi. Annesso spesso alla presentazione delle opere di Butturini.
Fra l'altro è molto particolare perché è totalmente muto, no?
Cioè, non muto, ma privo di
parlato, scusate, sì, mi sono espresso. Cioè, nel senso che c'è una colonna sonora, anche molto bella, peraltro. Ci sono i suoni,
di Lorenzo Tomio, sempre.
Sempre lui. Ci sono i suoni della fabbrica, esatto, della tela. Sì. Però non è... E quindi è anche una scelta, credo, coraggiosa.
Volevo fare un documentario diverso dal solito, in cui non ci fossero le classiche interviste, ma si raccontasse la nascita di un dipinto, raccontandolo anche da un punto di vista artistico e artigianale, quindi insistendo proprio anche sui suoni della lavorazione, sui suoni dei materiali e sul processo, anche perché poi io mi ero incontrato con Butturini prima, l'avevo intervistato, gli avevo fatto, cioè mi ero fatto tutta un'idea della situazione, e di fatto il lavoro del pittore è un lavoro solitario principalmente, sì. Quindi volevo anche trasmettere questa atmosfera di silenzio, di riflessione, di solitudine anche. Che
è vero, sì, è una buona scelta.
Poi con Nuove Officine c'è anche una parte più commerciale, con cui realizziamo spot, commercial, video musicali, promo e altre cose di questo tipo.
Ma vanno ancora i video musicali? Perché in effetti dopo la grande era di MTV mi sembrava che fosse addirittura MTV è diventata quasi...
Si guardano su internet?
Su YouTube?
Sì, sì, no, vanno alla grande i video musicali, sì.
E recentemente hai lavorato con qualche artista in particolare?
No, al momento no, c'erano state una serie di contatti che poi non si sono concretizzati, però ho realizzato altre cose, promo, anche di spettacoli teatrali, qualche spot.
Poi il teatro è di casa, sì, casa Caserta, scusate anche questo caso il gioco di parole.
Cioè, secondo me la storia d'amore tra Luca e l'horror non è finita.
Anche questo perché a te piace molto l'horror.
A parte quello, ma poi lui vede i fantasmi ogni tanto.
Mi è successo anche nel castello di Ferrara di recente, nelle prigioni, sì. Non so se fosse un vero fantasma.
Ma... Ha scattato una fotografia, anche perché Luca, oltre ad essere un grande regista, è anche un ottimo fotografo, ha scattato una fotografia, c'è una sagoma misteriosa.
Allora c'è un altro personaggio gotico, sebbene io mi voglio prendere una pausa dal genere, che mi ha sempre affascinato molto, ed è quello del vampiro, per tutte le letture anche filosofiche, psicanalitiche, estetiche che può dare. E quindi, insomma, il vampiro sarebbe
il prossimo personaggio
molto classico ma molto interessante.
Poi io e Luca abbiamo anche scritto due lungometraggi molto ambiziosi. Sì. Chissà che un giorno non vedano la luce.
Esatto, sì.
Ci volete raccontare di che cosa? Almeno il macro tema.
Ma allora abbiamo scritto Gone Elvis. Che
è difficile
come genere, fantasy fantascientifico.
Fantasy
fantascientifico. Servono un bel po' di soldi.
Sì. È la storia di una pattuglia di soldati impegnati in un'esercitazione, sai, di quelle NATO molti. Che inavvertitamente, seguendo le tracce di un possibile omicidio, attraversa un portale spazio-temporale.
Fermati, non raccontiamo di più perché poi... E l'altro?
E l'altro invece è un action movie...
Bondiano
sì.
Sì, ambientato a Verona.
Sì, sì, sì. Insieme, l'abbiamo scritto insieme ad Alessandro Zonino.
Che salutiamo, sì, carissimo, sì, sì, Alessandro. Sì. Siamo divertiti come dei matti,
sì,
a scriverlo.
Sì, sì.
In attesa di di vedere queste...
Qui stiamo parlando di soggetti, è sì, corretto, soggetti, Luca, non sì, la sceneggiatura, trattamento, cioè
quindi
tutta la trama
sì, c'è una lavorazione davanti,
ma non la sceneggiatura parola per parola.
Certo.
Sto valutando alcuni progetti di lungometraggio, appunto per cimentarmi anche nel lungometraggio.
Che sarà la vera prova del 9, immagino, anche se il cortometraggio...
Non sminuiamo i cortometraggi,
infatti,
ma il genere cortometraggio...
No, non era niente, ci mancherebbe altro. Però immagino che sia molto, anche proprio a livello di tempi, di risorse,
certo, sì. Diciamo
di scrittura, molto più impegnativo.
Si espande, cioè, si quello prolunga, che fa, quello esatto. Che fai nel cortometraggio si prolunga ovviamente nel lungometraggio, si espande in una tempistica.
Guarda, io penso
maggiore.
Che in realtà scrivere un racconto per certi efficace sia per certi aspetti più complicato
sì,
di un romanzo. Così come fare un cortometraggio che vada diretto a... è molto difficile, molto più forse di un lungometraggio, però in termini di tempi, di risorse,
sì,
eccetera,
certo.
Eccetera, è ovviamente il lungometraggio è complicatissimo. Comunque, ci chiariamo mentre ci ascoltiamo. Antartica
di Vangelis.
Perché hai scelto questo brano?
Antartica è un film che mi è piaciuto molto, è poco conosciuto, è un film dell'83 e la colonna sonora è semplicemente strepitosa. Io adoro Vangelis, quindi siamo a tema cinema, quindi
tra l'altro Vangelis che ha fatto anche la colonna sonora del film preferito di cui parleremo fra poco.
Ne ha fatte tante di colonne sonore.
No, ma dicevo, siccome sta per uscire Blade Runner 2, che so tu attendi con grande ansia.
È vivo Vangelis, Luca?
Sì, sì, certo. Sì? Però non fa, più, non fa più show dal vivo, purtroppo.
È a Pappina in un ospizio in Grecia?
No, no, è ad Atene lui. È ad Atene.
Non so quanti anni ha, per me potrebbe averne 150, invece...
Ma indaghiamo.
Non lo so, tra i 70 e gli 80.
Adesso indaghiamo.
Gli 80,
che mito, che uomo, ragazzi.
Ci ascoltiamo il brano e poi torniamo qui, sempre a Radio Popolare 1, nello studio 1 di Radio Popolare, insieme a Luca Caserta. Thank you. E queste sono le tipiche atmosfere un po' magiche, davvero
magiche, poetiche
di Vangelis, per chi non se lo ricordasse, Momenti di Gloria, lo stesso Blade Runner di cui abbiamo parlato prima, insomma, sono solo alcune delle colonne sonore mitiche che ha fatto Vangelis. Beh, recentemente c'è stata la terza edizione di una rassegna di cortometraggi, a proposito del valore dei cortometraggi, che curate direttamente voi due, Corti a Palazzo, no?
Noi siamo i selezionatori. La rassegna è organizzata dalla Verona Film Commission, Verona Film Festival, e ricordiamo Paolo Romano, Maria Pia Marzi, certo, Maria Luisa Grigoretti, Mara Isolani, e noi abbiamo l'incarico appunto di visionare e selezionare i corti che verranno poi proiettati.
Quanti ne avete visionati?
Parecchi, sono arrivati a centinaia effettivamente, sì, perché poi avevamo esteso la cosa a, cioè, autori veneti o corti girati in Veneto, quindi valevano, diciamo, da bando anche quei cortometraggi di autori veneti non girati in Veneto. Infatti ci sono arrivati un po' da ogni parte d'Italia.
Ah, che bello. Sì. E alla fine ne avete selezionati?
9.
9, quindi è stato difficile selezionarne 9. Ne avreste selezionati di più se aveste potuto?
Sì, ce n'erano anche altri che ci piacevano.
Ce n'erano, sì. Però anche qui devo dire che andiamo proprio d'accordo io e Luca, nel senso... Ci
è un idillio questo vostro incontro, ragazzi, però ogni tanto dovete litigare.
Io comincio
sennò...
a sparare, sparo delle cretinate assurde, come faccio con Tour, lo sai ormai.
Strano, infatti non
cerco di distrarlo, però in generale poi quando c'è da decidere non...
Vi
si sta
d'accordo.
Suonando il telefono, Ernesto.
Ernesto,
devi
Ernesto.
Sapere che questa cosa capita...
è ricorrente.
Sì, ma il problema è che il telefono è sempre...
E l'iPad?
Lascia la casa l'iPad.
In effetti pensavo mi servisse, adesso lo zittisco. Vabbè.
Comunque, no, non litighiamo. Non abbiamo litigato. Io voglio questo, io voglio quell'altro. No.
Ok, no. Bene. Quindi alla fine avevate dei criteri di selezione con il quale...
Sì, dovevano essere belli.
Beh,
sì,
esatto. Cioè non
belli
c'era...
e ben realizzati.
Ok, esatto. Quindi la qualità dell'immagine, del sonoro,
sì, sì.
La storia, c'era una tematica particolare?
No. Abbiamo un po' anche volutamente mischiato i generi, anche poi nella scaletta di proiezione abbiamo cercato di alternare, insomma, un po' i generi, i ritmi, in modo da dare, insomma...
E questi 9 li vogliamo nominare velocemente un po' tutti,
sì.
Sia il titolo sia l'autore?
Sì, allora Domani di Alberto Vianello e Rosanna Reccia, poi c'è stato Pensieri d'amore di Matteo Montaperto e Riccardo Giacomini, Connection di Federico Boccardi che è arrivato direttamente da Berlino e girato a Berlino, Ferruccio Storia di un robottino di Stefano De Felici, Finché lassù c'è il sol di Elisa Bucchi e Nicola Bogo, un documentario bellissimo su un parco giochi artigianale.
Elisa e Nicola sono alla loro seconda partecipazione, se non sbaglio, di Corti a Palazzo. No, erano
comunque
sono due ragazzi bravissimi che sono capaci di andare a scovare dei luoghi e delle storie veramente affascinanti. È un piacere avere a che fare con loro.
E poi Stepping Out, cortometraggio cortissimo di un minuto.
Tantissimo metraggio,
sì, di Alvaro Lanciai, Nede, post-atomico, di ambientazione post-atomica di Lorenzo Cassol, Click, un altro cortometraggio brevissimo di Andrea Filippini, e poi Cambio a sfavore di Gabriele Spallino,
okay,
con cui abbiamo
sono...
concluso la rassegna.
Insomma, una rassegna che ha riunito anche parecchia gente, no? Che è venuta,
sì,
ad assistere a questo incontro.
Sì, abbiamo avuto sala piena, avevamo alcuni degli autori
presenti sì.
Hanno anche parlato, magari spiegando
da
dove nasce.
Gli autori erano presenti e è stata una bella soddisfazione comunque, no?
È una bella vetrina, una bella occasione per vedere quanti talenti ci sono al lavoro.
Ce ne sono tanti che vorrebbero impegnarsi in questo tipo di lavoro, no?
Sì.
E penso che sia...
Ed è giusto che abbiano spazio ed è difficile trovare spazio, quindi spero che continui molto a lungo questa iniziativa.
Sì,
Beh, insomma, dai, anche grazie al vostro lavoro, anche la selezione è una responsabilità importante.
Beh, certo,
no?
Sì.
Tra l'altro, a proposito di giuria, ci raccontavi fuori onda che tu parteciperai anche a un'altra giuria, no? Addirittura
sì.
Oltreoceano.
Sì, sono stato contattato per fare da giudice giurato, diciamo, selezionatore in un festival internazionale con sede a Los Angeles che si chiama Sunset Film Festival. E ho già iniziato a visionare i numerosi film e cortometraggi. È aperto a cortometraggi, lungometraggi, video musicali, episodi televisivi, documentari e sceneggiature. Quindi ce n'è proprio veramente tanto.
Veramente
sì,
tanto.
Sì, sì.
E quando si terrà poi la premiazione finale?
E a settembre.
Quindi tu hai davanti praticamente sei mesi di.
No, ma la selezione si concluderà prima.
Quindi insomma sì, sarà ancora più compressa il tuo lavoro. Dove riesci a trovare il tempo per fare tutto, caro? Perché occhiaie non ne vediamo, almeno non particolarmente. Quindi qualche volta riesci a dormire. Ah, è un vampiro. Ecco per questa passione. Prima era un licantropo, adesso è un vampiro. Ma insomma,
esattamente, sì.
Ho capito, va bene, a parte gli scherzi. Comunque un'esperienza, penso anche questa, è molto importante per te, no? Anche perché confrontarsi anche a livello artistico con tutti questi autori, sceneggiatori, registi, insomma, penso possa anche darti degli spunti personali, no?
Beh,
per il
sì,
tuo lavoro.
Poi a me piace tantissimo il cinema, quindi è bello vedere, perché poi sono, essendo un festival internazionale, arrivano da tutto il mondo. Mm. Ho visto anche un lungometraggio bellissimo proprio all'interno di questo festival australiano, e è stato proprio un piacere vederlo. E quindi ti confronti quindi proprio con i sapori del mondo, no? Mm. Cinematografico, i diversi modi di intendere il cinema, di farlo e la cultura che è legata.
Certo. E tornando invece a Corti Palazzo, insomma, questa era la terza edizione, sicuramente ce ne saranno, speriamo,
certo.
Altre. Qual è secondo voi il futuro? Cioè si potrebbe addirittura, perché per il momento è in formato rassegna,
sì.
Potrebbe diventare magari anche un piccolo festival veronese, visto che insomma...
Ma magari, però non dipende da noi, no, bisogna chiederlo a Paolo Romano.
Forse un'idea in questo senso c'è. Di mettere, di trasformarla a livello competitivo, ma di competizione.
Il materiale c'è, la location c'è.
Sì, noi siamo fortunati perché la Gran Guardia è davvero un palazzo, fra l'altro nel cuore di Verona, con degli spazi straordinari.
Sì, esatto.
Adibiti a mostre, a ricevimenti, ad eventi, ma anche al cinema, no?
Sì.
Secondo me è auspicabile che ciò succeda.
Beh, ce lo auguriamo tutti, dai. Vabbè, sentite, ci ascoltiamo un altro brano. Questa volta un po' particolare, è una cover, perché è una cover molto strana di un brano dei Queen.
Sì, Bohemian Rhapsody dei Queen è una cover di Randy Coleman, che è un cantautore di Los Angeles, americano. L'ho scoperta per caso su YouTube, stavo cercando un po' di cose dei Queen. E sono rimasto incantato quando l'ho sentita. È acustica, presa dal vivo all'interno di una chiesa, credo sconsacrata. E c'è un'atmosfera magica tra il, diciamo, si sentono la dolcezza e la disperazione allo stesso tempo nella voce di questo giovane cantautore americano, che tra l'altro poi ho visto che il video sta andando benissimo perché ha fatto più di 2 milioni di visualizzazioni.
Ah, però. Quindi ci ascoltiamo Randy Coleman con Bohemian Rhapsody e poi torniamo qui nello studio 1 di Radio Popolare Verona per il rush finale di questa puntata dedicata a Luca Caserta e alle sue opere. A fra poco.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mm-hmm. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've got it thrown in all the way. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on. Carry on as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body is aching all the time. Oh, goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, sometimes wish I'd never been born at I sometimes wish I'd never been born at all. Oh.
Brividi, direi proprio, non ci sono altri aggettivi per questa cover dei Queen. Certo, il confronto con la voce di Freddie Mercury è sicuramente difficile, però lui se l'è cavata bene.
Direi. Sì, anche perché ha fatto qualcosa di diverso.
Sì, rispetto al solito.
Il rischio era fare qualcosa di simile, semmai. Invece l'ha proprio reinventata.
Non,
diciamo.
Non c'erano forse alternative, in questo caso ha scelto bene.
Penso che canti col cuore, comunque.
È quella la cosa più importante. È un po' come fare cinema col cuore, no?
Esatto, sì.
E mi sa che tu ne sai qualcosa.
Che belli che siete.
Beh, ci guardiamo con gli occhi a cuoricino.
È vero, vero.
Una delle tante passioni che uniscono a me e Luca è quella per gli anni Ottanta. Il cinema i giocattoli degli anni Ottanta.
Sì,
volevo sapere se Luca è a conoscenza del fatto che Netflix sta per far uscire una serie di documentari che si chiamano I giocattoli che ci hanno cambiato la vita e parla solo ed esclusivamente però di quelli degli anni Ottanta, perché c'è un grande ritorno di moda.
Sì.
Si vede che gli autori sono gente che
negli anni Ottanta gli occhi.
Sì. Mi pare che siano 8 episodi.
Episodi.
Non sono ancora programmati.
Io ripenso alla mia collezione di pupazzi di Guerre Stellari.
Io ripenso ai miei tanti giochi di infanzia con annessi giocattoli dell'epoca che sono rimasti scolpiti nella mia memoria.
Quale serie di giocattoli ha cambiato la tua vita?
Cambiato la mia vita?
Sì, sì.
Ma sai che allora io giocavo con i Master of the Universe e con i Transformers e devo dire
Master of the Universe, quindi
Grey School, la Cittadella del Serpente, fantastico. He-Man, Skeletor,
He-Man, sì.
E poi i Transformers, quelli sono stati i principali e devo dire che già all'epoca io mi inventavo penso come tutti i bambini, però mi costruivo delle storie abbastanza articolate con paesaggi, location e facevo interagire delle piccole sceneggiature, forse.
Vedi, diciamo. Ce l'avevi proprio nel sangue questa cosa.
Sì, sì, io facevo delle saghe di Guerre Stellari ultra violente. Con, perché ero già un po' spostato mentalmente, sì. Con i pupazzetti della Kenner, e va specificata la marca, perché poi tra collezionisti, e avevo tutte le astronavi e tutti gli omini. E lo dico, anche se non è elegante, ho regalato il mio vecchio castello di Grayskull
sì.
A Luca. Abbiamo fatto un'incursione nella cantina.
Quindi voi da quanto vi conoscete?
Ma che anno, non so.
Io credo almeno 7-8 anni.
Sì, ah, sì, ma scusami, pensavo da piccolino. No. Infatti mi sono diciamo no, Luca, un bambino
Luca
che regala.
Mi ha accompagnato in una missione nella cantina dei miei genitori, dove sapevo che erano finiti i miei Guerre Stellari, perché volevo restaurarli. E insomma abbiamo fatto qualche scoperta.
Sì, interessante. Cantina, lui... tra l'altro, insomma,
interessante,
ispirava, sì.
Sì, 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 c'era una bella atmosfera.
Era un luogo della memoria.
A me invece è cambiato questa, però è completamente diverso da questo tipo di giocattoli, l'incontro col Subbuteo.
Il Subbuteo è una roba mainstream, perché tu eri cool.
No, non ero cool, semplicemente non lo conoscevo. Una sera arrivai anch'io nella cantina del mio compagno di classe dell'elementare, Gabriele Gambini, che poi ha giocato addirittura in Serie C a calcio, era un grandissimo portiere, e ricordo questa folgorazione con il Subbuteo. Da quel momento è stato amore. Ho avuto decine e decine di squadre di Subbuteo che andavo a comprare, selezionare, scambiavo con gli amici.
Ho ritrovato tutto tranne il Rancor, che è il mostro che nel Ritorno dello Jedi vive sotto il trono di Jabba the Hutt, che non so che diamine di fine ha fatto, e il collare che stringe Leila al trono di Jabba the Hutt. Cioè, ho trovato il trono, ho trovato Jabba the Hutt, ma il collare è sparito insieme al filo che lo...
Potresti scriverci una sceneggiatura su dove sono finiti questi...
E Luca è tornato a casa con Grayskull e Brivido.
Sì.
La scatola di Brivido, e non so se tu te la ricordi.
Brivido era quella cosa strana, gelatinosa.
No. Era un gioco da tavolo in 3D.
Ah, che figo.
Sì.
Era una specie di giallo? Dovevi scoprire qualcosa?
Dovevi
tra
fare un
ci
percorso.
Ci ho giocato ad Halloween con Riccardo.
Grande.
Riccardo che è il figlio di...
Era un percorso ad ostacoli con una specie di piccola casa dell'orrore, castello,
sì, esatto.
In 3D, proprio il modellino. I personaggi che andavano tipo il gioco dell'oca su una strada prefissata, ma delle trappole che potevano scattare, e tu per farle scattare avevi un piccolo teschio fosforescente, lo facevi cadere al centro del camino, e poi un sistema di non so come
botole.
Dire, di botole a caduta decideva a caso che trappola avrebbe fatto scattare.
Quindi se eri su quella sfigata,
esatto,
potevi perdere
e
tutto.
Lo scheletro, il teschio si vedeva al buio, e tutta la pubblicità era basata su quello.
Mitici anni 80, stanno facendo questa serie di documentari.
Tra l'altro che...
stanno per mandare in onda, ma probabilmente andranno in onda l'anno prossimo.
È un'idea molto bella, molto originale, no?
Sì.
Tra l'altro la bellezza del cinema contemporaneo è che anche documentaristico scova storie e idee che... Non sono usuali.
Beh, Netflix sta cavalcando quest'onda, ha fatto Stranger Things, che è una serie TV bellissima, tutta dedicata agli amanti del cinema fanta horror anni 80, a partire dai Goonies, fai conto. E la serie si apre su un gruppo di preadolescenti che giocano a Dungeons and Dragons, che come tu ben sai è la mia mania da quando ero bambino.
Io giocavo Uno sguardo nel buio, che era
che
un po'
ancora
la
più vintage,
purtroppo è andato distrutto,
tedesca mia, di Dungeons and Dragons, e quindi guarderemo con grande piacere questa serie, e chissà, magari un giorno faremo anche noi qualcosa sugli anni 80. Poi Luca è molto appassionato anche di videogame d'epoca.
Sì, beh, ero cresciuto anche con quelli, sì.
Non è un caso che stia facendo un documentario sul Commodore.
Commodore,
secondo me te lo volevo chiedere se c'era una reminiscenza di te da bambino che giocava col Commodore, che è stato forse quello che ha aperto la strada dei videogiochi, insieme all'Atari forse, a tanti, tanti di noi, alla nostra generazione nata negli anni 70. Luca, io ti ringrazio.
grazie a voi.
Ciao Luca.
Prossimamente, ciao. Tanto ciao se noi continueremo questa trasmissione non può mancare un tuo appuntamento fisso almeno annuale, ma l'anno scorso sei venuto due volte, per cui non è detto che prima della fine di questa stagione tu non possa tornare a raccontarci qualche altro tuo progetto.
Vi ringrazio
e in bocca al lupo per tutto. Crepi ovviamente lupo. E Adamo, noi ci sentiamo la settimana prossima, yes, con una nuova puntata di Una poltrona per due, la trasmissione di cinema di Radio Popolare Verona. Buona serata a tutti, grazie ancora.
E mettiamo
finiamo, scusami, sì, questa puntata con un brano molto importante, perché è la
fa parte della colonna sonora dell'Altra faccia della luna, e scritta da Lorenzo Tomio, e sono proprio i titoli di coda,
esatto,
ed è una traccia bellissima che ha composto, splendida, Lorenzo,
che questa sera farà anche per noi i titoli di coda.
Tra l'altro Lorenzo Tomio, che salutiamo, e che è stato in concorso a Venezia con Piuma al Festival di Venezia, e adesso ha scritto la colonna sonora di Omicidio all'italiana, il nuovo film di Maccio Capatonda.
Insomma, sì, sicuramente un film che sta ottenendo un buon successo al botteghino, sì, sì, quindi sì, molti stanno ascoltando la colonna sonora di Tomio, quindi insomma anche per lui una bella soddisfazione, immagino. Quindi tu lo utilizzerai ancora per le tue future...
Beh, è una collaborazione che insomma sta dando buoni frutti e c'è anche un'ottima intesa con lui.
Ebbene, quindi con questo auspicio noi ribadiamo i nostri ringraziamenti a Luca Caserta.
Ciao a tutti.
Ciao Adamo, buona serata, ciao.